Celebreremo in onore e in memoria grata di Padre Gesù Castigliano, che è scomparso così improvvisamente, forse non lo avete saputo tutti. Lo hanno trovato 2 giorni dopo, perché era uscito a fare 2 passi, dopo gli esami, e aveva detto il fratello, Fratito, che è il portiere, mi sento stanco, vado a fare 2 passi. Erano gli ultimi passi per andare incontro al Signore. È stato colto da malore per strada, andato dentro una famiglia, chiesto soccorso, portato immediatamente a San Camillo. Non lo hanno neanche registrato col nome giusto. È stato ritrovato 2 giorni dopo tramite il vicariato con 2 fraticelli che sono andati, perché Padre Dario, che sta male anche adesso, che era lui il rettore, ha mandato 2 fraticelli a rivedere, e si sono trovati al mortuario, dentro l'obitorio, Gesù Castigliano. Ha compiuto, diremo con la parola biblica, i suoi giorni e il suo servizio. Perché per tutti i santi, dice Origene, c'è un compimento. Per chi non è santo non c'è nessun compimento. Per cui si compirono i giorni per Elisabetta e per la Vergine si compì il tempo del parto. I santi hanno un compimento in Dio. Anche Padre Gesù ha compiuto il suo servizio immenso, tanto che i suoi confratelli sono rimasti esterrefatti, non solo dal lavoro compiuto, ma da tutto il lavoro in cantiere che aveva, e non sanno spiegarsi come potesse realizzare tutto con quel sorriso, con quella disponibilità col quale ciascuno lo poteva avvicinare, e sembrava che non avesse nessun altro da ascoltare. Padre Gesù Castigliano, 27 anni, 30 anni che siamo insieme, ha sempre organizzato e mantenuto e diretto i nostri convegni di fine d'anno. Le celebrazioni le preparava, le dirigeva, le suggeriva, le facevamo noi tecnicamente, ma chi poi le realizzava in chiesa da lui, qui veniva per dettare le lezioni o per assistere. Stasera sarebbe stato qui vicino accanto a Padre Valentini con come amico, perché io non direi tanto, come diceva Padre Bruni questa mattina, la carovana dei pellegrini o di coloro, dei viatori, diciamo la carovana degli amici. Siamo realmente un cammino di amici che camminano amando e amandosi, desiderosi solo, per quanto è possibile, con la grazia di Dio, di poter dare quel poco che ciascuno di noi ha a disposizione di tutti. Ed ecco, allora stasera celebreremo l'anima mia magnifica il Signore, l'abbiamo inventato, mi ci dovete scusare, il Magnificat sulla terra e il Magnificat del cielo, un solo canto, che l'arcobaleno, un solo canto che unisce insieme cielo e terra. Allora diamo la parola subito, non lo presento. Padre Alberto Valentini è talmente conosciuto, io dico un merito che gli resterà sempre, quello di aver intuito e programmato la rivista Theotokos, interdisciplinare, dove è stato direttore per tanti anni, adesso ha ceduto, chi è maritano, che dirige, ma la rivista Theotokos, la rivista interdisciplinare su Maria, con tanti contributi di tutti i maggiori pensatori, almeno italiani, i nostri mariologi, e le pubblicazioni poi che sono a suo credito su tanti articoli, libri, eccetera. Il Magnificat è, possiamo dire, il testo forte del padre Valentini, la sua tesi di laurea, una grossa tesi di laurea al biblico sul Magnificat, i suoi insegnamenti sul Magnificat. E si può dire che attorno al Magnificat ha in certo qual modo coordinato, come ramificazione che si concentra, tutta la Sacra Scrittura, perché lì è un biblista del Nuovo e conosce perfettamente l'Antico Testamento. Siamo in ascolto di quello che ci dirà questa sera. Il tema, ripeto, tema assunto da San Giovanni, ripreso dal Papa nella sua enciclica, noi abbiamo creduto all'amore, il Magnificat di Maria e della Chiesa. Alberto, a te la parola e grazie.
Quando si lavora sempre su un testo, su dei testi, è come uno scavo continuo. Allora avrete l'impressione, non tanto di un discorso lineare, per esempio come faceva, per fare un confronto, Paolo VI nei documenti, ma piuttosto come faceva Giovanni Paolo II, che è un metodo circolare e a spirale, quindi ritornerò molte volte su diversi motivi del testo, e questo per intensificarli, per renderli più espliciti. Ci saranno due o tre punti. C'è un punto generale che è questo: il Magnificat come canto della figlia di Sion. Qui il titolo dice Magnificat di Maria della Chiesa. Col titolo di figlia di Sion ci mettiamo anche Israele e soprattutto i rappresentanti di Israele, gli ultimi che chiamiamo un po' il resto santo, la radice santa di Israele, o se vogliamo gli Anawim, i poveri che hanno accolto la salvezza. E poi in un secondo punto parleremo, accenneremo del Magnificat come rivelazione del volto di Dio, della tenerezza di Dio. E poi un terzo punto, il Magnificat come rivelazione del volto dei poveri e dell'impegno della Chiesa al servizio dei poveri. Quindi un canto eminentemente biblico e un canto eminentemente concreto, pieno di impatto nella vita concreta della Chiesa stessa e anche del mondo. E non so se riuscirò a leggere tutto, comunque cerco di leggere proprio per essere più breve. Tratterò in maniera più diretta di Maria e della Chiesa, di Maria e del Cristiano, mentre invece implicitamente di Maria e Israele, che percorre praticamente tutto il discorso. Il Magnificat, al dire di Paolo VI, nella Marialis Cultus, è la preghiera per eccellenza di Maria, il cantico dei tempi messianici, nel quale confluiscono l'esultanza dell'Antico e del Nuovo Israele. Quindi vedete, l'Antico e il Nuovo Israele confluiscono qui. In esso confluì il tripudio di Abramo che presentiva il Messia e risuonò profeticamente anticipata la voce della Chiesa. Il canto della Vergine, dilatandosi, è divenuto preghiera di tutta la Chiesa in tutti i tempi. Queste parole di Paolo VI indicano bene il valore e l'attualità di questo canto ed anticipano le linee della riflessione che intendiamo sviluppare. Il Magnificat è ritenuto un testo fondamentale, ponte o cerniera tra l'Antico e il Nuovo Testamento, tra Israele e la Chiesa, che si incontrano nel resto santo del popolo della promessa, appunto negli Anawim, di cui Maria è espressione privilegiata. Fin dalle origini, le comunità cristiane hanno recepito l'importanza di questo canto, facendolo proprio, o meglio, riappropriandosene, perché questo canto è anzitutto ecclesiale. Si tratta di un brano ecclesiale messo sulle labbra di Maria e che la comunità, unendo la sua voce a quella della Madre del Signore, ripete senza fine, incessantemente. Nella tradizione bizantina, dai tempi più antichi, il Magnificat è entrato a far parte dell'ufficio del mattutino, ove, a parte qualche rara eccezione, è celebrato solennemente ogni giorno. In tale contesto si sono sviluppate particolari composizioni inniche, dette appunto megalinaria, da megalino che vuol dire magnifico, e tra cui vanno segnalati il Tin Timioterna, chi più degna di lei, e l'Action Estin, è degno, particolarmente care alla pietà bizantina. A sottolinearne la solennità, il Magnificat viene eseguito in piedi al momento della grande incensazione che precede i salmi delle lodi. Anche nelle liturgie armena e maronita il cantico è inserito nella preghiera giornaliera del mattutino. In ambiente latino, a partire dal V-VI secolo, prescindendo dall'antica liturgia gallicana che lo poneva nell'ufficiatura del mattutino, Il Magnificat viene cantato ogni giorno a conclusione del Vespro. Di tale prassi la regola di San Benedetto, redatta a Monte Cassino verso il 530, offre la testimonianza più antica. Dalle origini cristiane, dunque, fino ai giorni nostri, nei quali suscita uno straordinario interesse anche in ambito non ecclesiale, il Magnificat ha goduto di una posizione di privilegio nella pietà del popolo di Dio. Se per lunghi secoli l'approccio al cantico della Vergine è stato quello della liturgia, della musica e della spiritualità, a partire dalla fine dell'Ottocento il Magnificat è diventato prima oggetto di ricerca critico-esegetica e poi, in tempi recenti, terreno privilegiato di letteratura non solo teologica, ma anche sociopolitica. Con la vigorosa riscoperta degli studi biblici e la contemporanea presa di coscienza della dignità della persona umana e dei diritti conculcati, per il cantico si è aperto un vasto campo di indagine e di feconde attualizzazioni. Anche la pietà del popolo di Dio, conseguentemente, ha accostato il Magnificat con sensibilità nuova, maturata attraverso le profonde trasformazioni del tempo recente. L'inno della Vergine presenta oggi la concretezza e la coralità coinvolgente degli antichi canti di liberazione del popolo di Dio, che hanno accompagnato le tappe più significative della storia della salvezza. A intonare tali inni sono state non di rado donne eccezionali della tempra di Miriam, Debora, Giuditta, collaboratrici di Dio in eventi decisivi per il futuro del popolo dell'Alleanza. Un futuro atteso e ardentemente sperato, nel quale un'altra donna, Maria di Nazareth, avrebbe cantato con tutta la comunità dei redenti la salvezza definitiva. La riscoperta della valenza antropologica e sociologica del Magnificat, ovviamente quale componente e non in alternativa al suo significato teologico salvifico, ha conferito notevole impulso anche alla rivalutazione della donna, di cui Maria, dopo lunghi periodi di incomprensione culturale, si rivela sempre più archetipo credibile ed espressione privilegiata. Alla luce del Magnificat appare con evidenza come la Vergine di Nazareth non deluda le attese di donne ed uomini del nostro tempo ed offra ad essi il modello compiuto del discepolo del Signore. Marialis Cultus 37, il celebro numero 37. Per accostare questo brano è necessario un approccio sincronico e diacronico. Con questo intendo dire che dobbiamo leggerlo nel contesto concreto dove si trova, ma dobbiamo anche ricordare la storia di questo canto, che va ben al di là del contesto in cui è inserito. È necessario anzitutto leggere il Magnificat nell'attuale contesto rappresentato dalla pericope della Visitazione, che agisce da importante cerniera tra le annunciazioni e le nascite, nel Vangelo di Luca ovviamente, in continuità con le prime e quale anticipazione delle seconde. In tale contesto il cantico viene attribuito a Maria, la quale dal punto di vista umano è la protagonista della scena. È lei infatti l'oggetto immediato della benedizione e del macarismo, cioè della proclamazione di beatitudine, proferite da Elisabetta, ed è il soggetto narrante del cantico che immediatamente segue. È lei umanamente appunto la protagonista del contesto. È Maria la serva alla quale il Signore Salvatore ha rivolto lo sguardo di benevolenza, liberandola dalla sua condizione di povertà, ben diversa dall'Oneidos di Elisabetta e molto più simile alla situazione dei figli di Abramo in Egitto e all'attesa degli Anawim alle soglie del Nuovo Testamento. Allora, un breve esame del vocabolario appena appena. Il vocabolario, i temi, la struttura del Magnificat impongono tuttavia di collocare il cantico al di là dell'attuale contesto. È più antico, è più ampio, su uno sfondo di storie di salvezza di cui l'Esodo, la Pasqua di Cristo e la liberazione scatologica sono le tappe fondamentali. Il linguaggio del Magnificat richiama effettivamente in maniera non occasionale è quello dell'Esodo e ripropone i motivi del celebre canto del mare di Esodo 15. Voglio cantare in onore del Signore perché ha mirabilmente trionfato, ha gettato in mare cavallo e cavaliere, con tutto quello che segue. Sfondo più o meno esplicito, questo, Esodo 15, di non pochi salmi e canti di liberazione. Tale prospettiva è confermata anche dal passaggio del nostro cantico dalla situazione di povertà della serva a quella del servo Israele. Abbiamo all'inizio la serva, alla fine abbiamo il servo che è tutto il popolo, non solo questo popolo dell'Antico Testamento, ma anche di quello attuale in attesa della salvezza definitiva. In questo canto c'è tutto il popolo di Dio, antico e nuovo, ed anche la prospettiva escatologica di quando saranno radunati tutti i figli di Dio. Per quanto i termini e i motivi siano antichi, lo spirito del cantico è neotestamentario. Con la venuta di Cristo si sono inaugurati i tempi nuovi. Il Magnificat canta una liberazione già avvenuta ed assolutamente irreversibile, benché non se ne vedano ancora tutti gli effetti sulla scena del mondo. Per conseguenza, la voce di Maria, pur riprendendo gli accenti dell'antico Israele, anticipa ed inaugura il canto della Chiesa di Cristo che celebra una salvezza che ha trasformato in radice la storia del mondo. Inno di liberazione, dunque, il Magnificat. Esso si presenta come canto della Vergine Maria, alla quale l'Evangelista l'ha attribuito, e nella cui particolare situazione, tra l'Annunciazione e la Nascita, lo ha incastonato. Ma anche canto di Israele, finalmente visitato dal suo Salvatore, come ripetono concordemente Zaccaria ed Elisabetta, Simeone ed Anna. È canto della Chiesa la cui gioia si manifesta anzitutto nella Madre del Signore e poi in tutto il popolo. È canto di tutte le genti illuminate dalla salvezza di Cristo. Il Magnificat è dunque un canto personale e comunitario della serva del Signore e di tutto il popolo di Dio. Questa duplice caratteristica non dipende solo dal fatto che la prima parte inizia al singolare, pur con una progressiva dilatazione di prospettiva fino ad includere tutti quelli che lo temono, mentre la seconda si presenta al plurale, ma non è questo il motivo principale. Il fatto è che deriva da un dato più significativo: Maria incarna il destino della comunità e ne esprime la voce. In lei il popolo dell'alleanza in qualche modo si concentra davanti a Dio e alla sua salvezza. La Vergine di Nazaret appare come personalità corporativa, le cui decisioni ed opzioni coinvolgono l'intero gruppo, cioè la comunità cui ella appartiene. Abitualmente il Magnificat viene letto sullo sfondo del cantico di Anna, la madre di Samuele. Le affinità in realtà non mancano, ma i contatti più diretti vanno cercati altrove, in canti ed inni comunitari, in cui donne eccezionali sono protagoniste. Come si è detto, lo sfondo privilegiato sembra Esodo 15, che celebra la grande liberazione pasquale. Intonato da un'altra Maria, la sorella di Mosè il liberatore, il canto di vittoria viene ripreso da tutto il popolo. Il motivo di questa esaltazione di Dio nel canto del mare ritorna incessantemente nella tradizione posteriore e sta sullo sfondo di molti brani, compreso quello di Anna, che dipende a sua volta dal canto precedente della liberazione. Altri canti marziali, intonati da eroine mai dimenticate in Israele, sono da considerare nella prospettiva del Magnificat, in particolare l'inno di vittoria di Deborah e quello di Giuditta, la Giudea. la cui vicenda informa parzialmente la pericope della Visitazione. Se voi andate a vedere la pericope della Visitazione, i versetti del capitolo primo, da 39 a 45, troverete lo sfondo di Giuditta dal capitolo 13 a 15. E il capitolo 16 di Giuditta è il canto, e subito dopo in Luca abbiamo il canto. E sullo stesso schema, allora questo ci dice che Luca qui, non solo lui, ha fatto delle riletture antiche per esprimere le cose nuove, ha riempito di cose nuove le tradizioni antiche. E ripeto, qui è molto evidente, ma se si fa poi un esame attento del Magnificat ci si accorgerà che ci sono gli stessi temi e non pochi termini diretti di Esodo 15. Questo canto del mare deve accompagnare il cammino del popolo di Dio fino all'ultimo giorno, come la Pasqua deve cadenzare la storia del popolo di Dio. Come ogni anno si celebra la Pasqua, così ogni anno si deve ripetere quel canto. E questo canto, ripeto, ha influito quelli che vengono, soprattutto i canti di liberazione. Allora, adesso il secondo punto, il Magnificat e la verità sul Dio dell'alleanza. Ecco, si è accennato prima al motivo del Magnificat presente in Deus Caritas Est, però dobbiamo dire che questo motivo è continuamente presente negli scritti, sia nella liturgia, ma soprattutto dico, negli scritti e nelle catechesi di questi ultimi tempi dei pontefici. In particolare mi riferisco a Giovanni Paolo II, che nelle Redentoris Mater ha dedicato tre numeri al Magnificat, sono i numeri 35, 36 e 37, e in questi presenta il Magnificat come l'inno ufficiale della Chiesa in cammino sui sentieri della storia, che attinge, dice lui, ormai il terzo millennio. Sgorgato dal profondo della fede di Maria, questo canto non cessa nei secoli di vibrare nel cuore della Chiesa. Il Magnificat non solo traccia un programma di coraggioso impegno evangelico al servizio del mondo, ma prima ancora rivela l'autentico volto di Dio. Sentiamo le parole di Giovanni Paolo II. Qui siamo ai numeri, ripeto, 35 e 36. Dalla profondità della fede della Vergine, la Chiesa attinge la verità sul Dio dell'alleanza. Nel Magnificat la Chiesa vede vinto alla radice il peccato posto all'inizio della storia. Contro il sospetto che il padre della menzogna ha fatto sorgere nel cuore di Eva, la prima donna, Maria, che la tradizione usa chiamare nuova Eva e vera madre dei viventi, proclama con forza la non offuscata verità su Dio. Maria è la prima testimone di questa meravigliosa verità, che si attuerà pienamente mediante le opere e le parole del suo figlio e definitivamente mediante la sua croce e risurrezione. La Chiesa, che non cessa di ripetere con Maria le parole del Magnificat, si sostiene con la potenza della verità su Dio e con questa verità su Dio desidera illuminare le difficili e a volte intricate vie dell'esistenza terrena. Numero 36, questa è la citazione. Allora, le parole di Giovanni Paolo II sembrano rispondere al voto espresso alcuni anni prima da uno dei massimi esegeti del Novecento, il benedettino belga Jacques Dupont, il quale aveva dedicato un ampio studio al Magnificat intitolato come Discorso su Dio. Al termine del suo lavoro e dopo aver tracciato feconde piste di sviluppo alla riflessione teologica, così egli si esprimeva. Il Magnificat non definisce Dio, quindi non dà una definizione. Esso situa il mistero di Dio Salvatore e ne offre le coordinate. Dopo aver fatto questa constatazione, l'esegeta, dice lui, deve fermarsi e passare la mano. Noi saremmo felici se questo studio del Magnificat come discorso su Dio ispirasse a un collega dogmatico un discorso su Dio alla luce del Magnificat, cioè riscrivere la teologia su Dio alla luce del Magnificat. Non è forse del Dio Salvatore cantato in questo brano che noi dobbiamo essere testimoni oggi nel mondo? Abbiamo l'impressione che l'invito di Dupont sia stato raccolto come egli stesso forse non osava sperare, ed è stato raccolto di fatto dalle parole che ho citato del Papa. Il Magnificat costituisce dunque una privilegiata riflessione sul Dio della salvezza, ma non offre una definizione tecnica della sua identità. Il Dio del Magnificat non è definito secondo categorie astratte, ma narrato, cantato e celebrato sulla base di gesta salvifiche sulle quali si fondano la fede ed il culto del popolo di Dio. Esiste infatti un rapporto vitale e imprescindibile tra salmi, cantici ed eventi di salvezza. Non si danno canti senza l'esperienza di una storia che coinvolga il cantore, rendendolo contemporaneo di quanti l'hanno vissuta. Cioè non si può celebrare questa storia senza riviverla. Maria giunge al termine, al vertice di un'infinita schiera di oranti, di uno sterminato corteo di servi e serve del Signore, a partire dai padri e dalle madri di Israele, passando per le figure di uomini e di donne celebri come Abramo, Mosè, Davide, Miriam, Deborah, Giuditta, come tutti i profeti, soprattutto il servo di Adonai, inglobante il popolo di Dio, in particolare i poveri che nei tempi escatologici si compendiano nelle eccelse figure del Messia Davidico e della Vergine di Nazareth. Qui abbiamo la sintesi, come si diceva nel 1000, Maria consummatio sinagoge et ecclesia sante nova incoatio. Quindi Maria perfezione della sinagoga, cioè di Israele, ed inizio della Chiesa Santa di Dio. Nulla pertanto di più alieno dall'identità di Israele. Israele è un popolo di poveri che il Signore si è scelto, ha riscattato e riservato per sé. Nulla pertanto di più alieno dall'identità di Israele, dell'arroganza stolta che caratterizza i pagani e che si esprime in ribellione nei confronti di Dio in oppressione dei deboli. All'interno del popolo dell'Alleanza, tentato a sua volta di autosufficienza e per questo periodicamente, quasi sistematicamente decimato e purificato, permane sempre un piccolo resto che costituisce l'Israele qualitativo e fedele, la porzione santa della quale la Vergine del Magnificat è il tipo ideale, ma che si estende a tutti coloro che temono il Signore, ai piccoli, oppressi ed affamati, all'Israele di Dio, vera discendenza di Abramo e popolo della promessa. Il Magnificat, ripeto, non offre una definizione di Dio, ma rievoca una storia, divenuta liturgia, professione di fede, che rivela il volto concreto di un Dio salvatore, un volto plasmato dalle sue azioni salvifiche, che costituiscono un memoriale per tutte le generazioni di Israele. Da questo punto di vista, il Magnificat è un canto esemplare che celebra la salvezza presente e personale della serva del Signore sullo sfondo della storia di tutto il popolo. Storia ormai realizzata definitivamente in Cristo e proiettata in maniera irreversibile verso una metastoria, al di là della storia, nella quale tutte le promesse di Dio diverranno pienamente sì. Ma qual è il volto concreto di questo Dio? Lo chiamiamo il Dio dell'Esodo e il Dio degli Esodi, cioè colui che è continuamente libera, che apre spazi, che spezza le catene. E questo è l'oggetto del canto Magnificat. Ancora una volta dobbiamo prendere come sfondo il racconto della liberazione, in particolare il capitolo 14 dell'Esodo. Neppure la morte dei primogeniti aveva fiaccato definitivamente la durezza del re d'Egitto. I primogeniti si trovano nel capitolo 12. Nel capitolo 14 c'è l'inseguimento in mezzo al mare ed è stata la prova più grande di Israele e nella quale ha toccato con mano la potenza salvatrice del suo Dio. Egli insegue l'Egitto con un potente esercito e raggiunge i figli di Israele accampati in riva al mare, non lasciando loro alcuna via di scampo. Di fronte a tanta ostinazione e a tale estrema minaccia, Il Signore interviene direttamente per tutta una notte, operando megala, niflaot, i prodigi della liberazione, quello che troviamo nel Magnificat. Al termine del racconto di quella fatidica notte di salvezza per i figli di Israele e di annientamento per l'esercito del Faraone, il testo biblico annota: in quel giorno il Signore salvò Israele dalla mano degli egiziani. Israele vide la mano potente con la quale il Signore aveva agito contro l'Egitto. Allora Mosè e gli israeliti cantarono questo canto al Signore. E alla fine, al versetto 20, si dice: allora Miriam, sorella di Mosè, si ornò, prese delle fronde e cominciò a cantare, a danzare, dicendo: cantate con me, voglio cantare in onore del Signore, perché ha mirabilmente trionfato. E segue dunque il canto celebre del mare. Il motivo di questo inno di vittoria è ripreso, come ho detto, ininterrottamente nella tradizione di Israele, in particolare nei momenti più difficili, come il ritorno dall'esilio, come nell'epoca messianica e come nell'escatologia. È il canto che, di coloro che sono stati redenti e di coloro che lo saranno fino all'ultimo giorno. Esso costituisce il tema dominante della fede e della pietà di Israele, che ad ogni Pasqua celebra i prodigiosi eventi del passato e rinnova la speranza in gesta salvifiche future. Il Magnificat evoca le vicende fondamentali della storia del popolo di Dio e su tale sfondo colloca la vicenda personale della serva. Guardate dove si innesta la figura di Maria, nella quale si è compiuta la liberazione definitiva in Cristo concernente tutta la comunità della nuova alleanza. Collocata su questo ampio sfondo storico-salvifico, non si può certo dire che la salvezza proclamata da Maria sia individuale e tantomeno intimistica. Cioè, dobbiamo smettere di vedere questa figura al margine o come figura debole. Maria è la donna forte di tutta la Scrittura, proprio per la sua povertà, come sempre i poveri sono coloro nei quali si compie la salvezza di Dio. Il salmo proclamato dalla Vergine deriva da una comunità imbevuta di spiritualità biblica, la comunità primitiva, che prega con le categorie tradizionali della pietà di Israele, e il canto di una donna che celebra la propria esperienza salvifica sullo sfondo del suo popolo, e il canto di un popolo, viceversa, che rilegge la sua storia alla luce dell'esperienza eccezionale di una donna. Voglio ripetere questo perché è importante. È il canto di una donna che celebra la propria esperienza salvifica sullo sfondo della storia del suo popolo. D'altra parte, è il canto di un popolo che rilegge la sua storia alla luce dell'esperienza eccezionale di una donna. Questo ci dice quanto i legami tra Maria e la comunità siano stretti. Dice Duribach: sono intessuti dal di dentro, addirittura sono un'unica persona, Maria e la comunità, Maria e la Chiesa. Da questo brano emerge icastico il volto del Dio dei padri, non delineato in astratto, ma plasmato alla luce della chiamata, della promessa, dell'elezione, da cui scaturiscono la liberazione e l'alleanza. In altri termini, il Magnificat ripropone la storia di Dio che viene ad abitare in mezzo a un popolo, si lega ad esso in maniera unilaterale e gratuita e se ne prende cura con eterno, indefettibile amore e fedeltà. Un Dio che Israele impara a conoscere dalle sue azioni, al quale il popolo e le singole persone sanno di appartenere, e sul quale poggia tutta la loro vicenda umana e spirituale. È notevole da questo punto di vista la serie dei pronomi e aggettivi personali e possessivi che denotano il rapporto di reciproca appartenenza: mio Salvatore, la sua serva, a me, Israele suo servo. Tutto il rapporto di alleanza che viene celebrato da questi aggettivi e possessivi. Un Dio personale, impegnato in maniera attiva e dialogica con il suo popolo, pronto ad ascoltarne la voce e ad intervenire per salvarlo. Quindi si canta il Dio dell'Esodo e degli Esodi, ma non è soltanto il Dio dell'Esodo antico, anche se è diventato un paradigma e una chiave di lettura, è soprattutto cantato in questo testo il Dio del Signore nostro Gesù Cristo. Il Magnificat celebra il Dio dei padri e della storia di Israele, ma più ancora il Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo. Il Cantico non è un semplice salmo giudaico. Sotto il linguaggio e le categorie antiche si nasconde la novità della salvezza messianica, non solo perché la figura alla quale è attribuito appartiene al Nuovo Testamento, solo perché Maria è il Nuovo Testamento, il quale il Nuovo Testamento si inaugura proprio con l'annunciazione, il dono dello Spirito e la risposta di fede della serva del Signore, ma perché il testo stesso del Magnificat rivela il compimento della speranza messianica. Qui i verbi non sono più al futuro, ma sono al passato. Tutti al passato sono. Gli eventi sono compiuti e di qui scaturisce poi la grande festa di questo canto. I verbi sono tutti al passato storico, a testimonianza di eventi realmente compiuti. Il Dio Salvatore è ormai Gesù, come annunciato a Maria e ai pastori, e proclamato da Simeone, che vede in lui la salvezza di Dio per tutti i popoli. Certo, il Magnificat usa il linguaggio dell'Antico Testamento, ma ormai ogni parola ed evento deve essere compreso alla luce della Pasqua, come lo stesso Gesù insegna ai discepoli di Emmaus e come fanno puntualmente i discorsi degli Atti degli Apostoli. Si tratta dunque di rileggere il nostro canto alla luce della risurrezione di Cristo Signore. E qui si pongono i problemi del rapporto del Magnificat con il suo contesto immediato e remoto, i rapporti di autore, di ambiente d'origine. Come la critica contemporanea quasi concordemente riconosce, il Magnificat sarebbe sorto in una comunità giudeo-cristiana dell'origine, di cui faceva parte Maria, come persona tipica e rappresentante. Una comunità ancora imbevuta di spiritualità veterotestamentaria, riletta ormai alla luce del compimento del Nuovo Testamento. Il Magnificat costituisce il canto della comunità cristiana, dell'Israele di Dio, che finalmente può celebrare la salvezza escatologica che ha fatto irruzione nella storia. In tale ambito si spiega bene l'esaltazione di Dio per le grandi opere da Lui compiute. Magnificat vuol dire io esalto, io proclamo grande, e poi la gioia immensa che è tipico della salvezza che si è realizzata soprattutto in Luca. Quel Salvatore di Luca 1,47, esulto in Dio mio Salvatore, si riferisce chiaramente a Dio, non a Gesù Cristo in maniera diretta. Ma non si può dimenticare che nei racconti dell'infanzia, che costituiscono l'attuale contesto redazionale del Magnificat, Salvatore è il Messia Signore. Quindi c'è un intreccio tra Dio Salvatore e Dio che si manifesta Salvatore in Gesù, che è il Signore. La preghiera del Magnificat è il canto dei poveri, i quali, come Maria, Elisabetta, Zaccaria, Simeone ed Anna, attendevano la consolazione di Israele. Il testo di stamattina è molto bello. Anna, sapete che Luca mette sempre un uomo e una donna a lodare, e lì la gioia di Anna è la gioia proprio di queste comunità delle origini, fatte di persone che hanno atteso lungamente la salvezza e che adesso la contemplano. È tutta una schiera di persone beate che ormai vedono realizzata la loro esistenza e la loro speranza. È una comunità in cui sono presenti Maria, Elisabetta, Zaccaria, Simeone ed Anna, che attendeva la consolazione di Israele ed ora si rallegra perché Dio ha visitato e redento il suo popolo, perché i loro occhi finalmente hanno contemplato la salvezza. Il Signore ha guardato alla loro povertà ed ha fatto per loro grandi cose, ha suscitato una salvezza potente, oppure un Salvatore potente, come dice Zaccaria, nella casa di Davide suo servo. In tal modo Dio ha manifestato la sua santità e fedeltà con una misericordia senza fine verso tutti coloro che lo temono. Questi timorati persone che venono nel Signore, ovviamente fanno parte dei poveri che attendevano la liberazione e sono stati visitati da Dio, ma adombrano anche tutti i poveri del futuro che aspettano la rivelazione della salvezza in Cristo. La comunità cristiana di Gerusalemme, anche se composta in origine esclusivamente di membri provenienti dall'ebraismo, si apre lentamente, decisamente al mondo, come appare con evidenza nel libro degli Atti, e fa spazio a tutti coloro che lo cercano con cuore sincero. Cioè è una comunità che si dilata fino ad abbracciare tutti, tutti i credenti. La salvezza che in passato era liberazione da nemici politici e dominatori violenti, senza perdere nulla della concretezza sociale e storica, acquista una dimensione più vasta e profonda, includendo lo stesso peccato del mondo e tutte le forze del male dalle quali Cristo è venuto a liberare il suo popolo. L'Israele di Dio, soccorso e salvato dall'opera di Cristo Signore, comprende ormai indistintamente giudei e gentili, tutti coloro, dice il libro degli Atti, riprendendo Deuteronomio 18:18, tutti quelli che ascoltano il profeta promesso e inviato, e chi non ascolterà questo profeta sarà radiato dal popolo di Dio. Questi sono ormai i figli dei profeti e dell'alleanza che Dio stabilì con i padri quando disse ad Abramo: nella tua discendenza saranno benedette tutte le famiglie della terra. E poi, sempre un po' nel contesto, in Atti 2:39 si dice: questa salvezza è per voi e per i vostri figli e per quanti ne vorrà chiamare il Signore vostro Dio. Sono testi splendidi, di un'apertura incondizionata. Alla liberazione antica è succeduta la redenzione di Cristo Signore, al popolo discendente dalla carne di Abramo ha fatto seguito il popolo della promessa e della fede del patriarca. Questa, in maniera globale, universale, quasi in una maniera che si impone per la sua pienezza, questa è la salvezza cantata dalla Vergine di Nazareth nella prospettiva di Luca. Allora adesso, dopo aver parlato del Dio rivelato al Magnificat, vediamo brevemente il volto dei poveri in un canto proferito da una donna, il Dio dei poveri cantato da una donna. Il Magnificat dischiude il volto del Dio Salvatore, Dio dei padri, del Signore Gesù Cristo, ma rivela anche per conseguenza il volto dei poveri, oggetto del suo intervento salvifico. E anche qui cito le parole di Giovanni Paolo II, numeri 36-37. Il suo amore di preferenza per i poveri è iscritto mirabilmente nel Magnificat di Maria. Il Dio dell'alleanza, cantato dalla Vergine di Nazareth, è insieme colui che rovescia i potenti dai troni e innalza gli umili, ricolma di beni gli affamati e rimanda i ricchi a mani vuote, disperde i superbi e conserva la sua misericordia per coloro che lo temono. Maria è profondamente permeata dello spirito dei poveri del Signore. Attingendo dal cuore di Maria, dalla profondità della sua fede, la Chiesa rinnova sempre meglio in sé la consapevolezza che non si può separare la verità su Dio che salva dalla manifestazione del suo amore di preferenza per i poveri e gli umili, il quale amore cantato nel Magnificat si trova poi espresso nelle parole e nelle opere di Gesù. Questo è il numero 37. Allora, i poveri nell'ottica del Magnificat rappresentano il popolo di Dio tutto intero, lungamente oppresso dai nemici e finalmente visitato dal Signore con una salvezza definitiva. Essi non soltanto sono stati liberati dai loro oppressori, ma sono stati esaltati ed hanno assistito alla rovina di coloro che li calpestavano. Il canto parla di una rivoluzione operata dalla potenza di Dio Salvatore che umilia i potenti ed innalza i deboli. E questo è un atteggiamento costante del Dio biblico. E in tale contesto va compreso il ricorrente giubileo: ristabilire la giustizia, ripristinare il progetto originario di Dio, secondo il quale tutti hanno pari ed inviolabile dignità, e mantenere le promesse di libertà assicurate al suo popolo. ristabilendo la giustizia, egli innalza tutti i poveri, gli oppressi del paese, ed umilia coloro che con empia arroganza avevano insidiato la sovranità di Dio e i diritti dei poveri. Possiamo domandarci perché questo canto di liberazione e di esaltazione sia stato intonato da Maria, la Vergine di Nazareth. Certamente per il suo diretto coinvolgimento nel mistero della salvezza messianica, ma possiamo domandarci ulteriormente perché una donna umile e povera sia stata coinvolta in tale mistero. Questo è avvenuto non solo perché la donna è sempre associata fin dalle origini alla salvezza di Dio, non solo perché donne illustri hanno cantato e contribuito alla salvezza, ricordiamo ancora Miriam, Deborah, soprattutto Giuditta, sulla cui vicenda, come ho detto, appare modellata la scena della visitazione, ma anche e soprattutto perché Maria, in base al Vangelo dell'infanzia di Luca, è una donna in tutta la sua radicale povertà. Maria è presentata come la povera in maniera radicale in Luca. Tutto quello che c'è viene, scende verticalmente dall'alto. Lei non ha nulla umanamente. È vergine, è serva, è persona del tutto insignificante agli occhi del mondo. L'evangelista dei poveri, degli stranieri, degli ultimi, delle donne, ha scorto in questa sconosciuta ragazza di Nazareth, che agli occhi di Dio è la checaritomene, il tipo ideale della povertà biblica sulla quale si china il Signore per operare grandi cose. Maria è agli antipodi di ogni forma di autosufficienza e di arroganza, di quella hubris, come dicono i greci, quindi di costruire la propria vita con le proprie forze, no? Nei confronti di Dio è priva di ogni autosufficienza e arroganza, è totalmente aliena da ogni tipo di oppressione. Maria la povera, interamente aperta alla misericordia di Dio e all'umana solidarietà. Luca ha visto in lei il vertice di quel lungo corteo di poveri del Signore che costituiscono il resto di Israele, la porzione santa, la radice benedetta, portatrice della promessa e della salvezza escatologica. Giustamente, dice il Concilio, ella primeggia tra gli umili e i poveri del Signore, i quali con fiducia attendono e ricevono da Lui la salvezza. E infine, con lei, eccelsa figlia di Sion, si compiono i tempi e si instaura una nuova economia. In una comunità di poveri nasce dunque il Messia Salvatore. In una comunità di poveri, qual è la primitiva comunità gerosolimitana, si celebra la salvezza di Dio. Quindi c'è l'evento e c'è la celebrazione dell'evento in una comunità di poveri. In una comunità giudeo-cristiana di poveri, quale emerge dai racconti dell'infanzia di Luca, Maria viene presentata come tipo ideale della novità neotestamentaria. È molto più forte questa visione di quanto possiamo pensare. Sulla scia di questa umile serva che ha accolto nella sua vita l'azione di Dio Salvatore, del Dio potente, santo e misericordioso, tutti coloro che lo temono, i poveri e gli oppressi, Israele, servo di Dio e discendenza d'Abramo, riceveranno sempre la salvezza. L'Antico Testamento si apre con un uomo di fede, tratto per pura grazia dalla lontana Ur dei pagani. La nuova alleanza si inaugura con la fede di una donna, anzi di una fanciulla vergine e povera, di un'emarginata contrada della Galilea delle genti. Per la sua fede Abramo fu benedetto con il figlio della promessa e con una discendenza innumerevole. Per la sua fede Maria è benedetta con il discendente primogenito della nuova creazione e di una moltitudine sterminata di fratelli. Con l'Antico Testamento erano accadute cose nuove e grandi prodigi nella storia del mondo. Con il Nuovo Testamento la rivoluzione di Dio attinge gli estremi sviluppi. Tutto però ricomincia con una donna che diventa il paradigma della salvezza di Dio. Nell'esperienza di umiltà e di esaltazione di questa donna c'è la speranza e la rivalutazione di tutti i poveri, in particolare di tutte le donne. E non si tratta di un semplice capovolgimento di situazione, ma di una glorificazione che coinvolge tutte le generazioni di ogni tempo e di ogni luogo. In lei tutti i poveri saranno glorificati. Il Magnificat rivela dunque la salvezza di Dio rivolta ai poveri, capofila dei quali è una donna, sulla cui esperienza si configura ormai il progetto salvifico di Dio per il mondo. La lezione del Magnificat è emblematica per il Nuovo Testamento e per la Chiesa di ogni tempo, popolo di poveri, salvato ed esaltato dal Signore. Di tale logica divina, Maria di Nazaret è concreta e convincente testimonianza. La verità su Dio implica la verità e uno sguardo nuovo sui poveri. La donna di Nazaret è in grado di rivelarci il volto di misericordia del Dio Salvatore ed il volto dei poveri, destinatari delle grandi cose, della rivoluzione della salvezza che egli incessantemente opera nella storia. Il mondo, infatti, pur presentandosi ancora lacerato dalla violenza e dal peccato, è irreversibilmente redento, e questo è il messaggio del Magnificat. Come la donna di Apocalisse, la nostra terra è nella tribolazione degli ultimi tempi, ma porta in sé evidenti i segni della risurrezione e della futura gloria. È il canto del Magnificat che garantisce tutto questo.